Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Io sono Monica Bonetti e nel corso della prossima ora ci occuperemo di un tema per alcuni aspetti legato alle ormai imminenti festività natalizie. Vogliamo infatti oggi parlare di quel mercato che sembra in ripresa, rappresentato dall'editoria d'arte. Un mercato che tradizionalmente in questo periodo registra una serie di novità, certamente legate alle strenne natalizie e all'opportunità di far trovare sugli scaffali delle librerie dei prodotti che ben si prestano anche ad essere offerti come omaggi per sé o per parenti ed amici. E tra gli scaffali di librerie siamo andati a curiosare per vedere cosa per questo Natale 2023 le case editrici stanno proponendo. Non sarà certamente possibile essere neppure lontanamente esaustivi, ma con i nostri ospiti proveremo a dare qualche suggerimento per orientarvi nella scelta di regali e strenne all'insegna dell'arte o anche, perché no, per regalare a voi stessi un momento di piacere nell'osservare o sfogliare libri che in questi casi sono spesso prima di tutto oggetti che è bello osservare e maneggiare. Come detto, ne parleremo con due ospiti che sono storici e divulgatori d'arte e a loro volta autori di libri e che di libri d'arte spesso scrivono. Sono voci amiche di Rete 2 che abbiamo più volte ospitato ai nostri microfoni, lo storico dell'arte Stefano Zuffi e l'art advisor Marco Riccomini. Entrambi mi raggiungeranno tra poco, perché prima inizieremo la nostra puntata visitando insieme a Lulepori il Museo Jenisch di Vevey, dove sono in mostra una serie di disegni italiani che spaziano dai maestri del Rinascimento fino al XIX secolo. Lo sguardo sulle notizie del mondo dell'arte completerà la nostra scaletta odierna. Una scaletta che inauguriamo però, come sempre, con la prima pagina musicale della colonna sonora curata da Barbara Tartari.
Con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear. Hoy tenemos que celebrar, eres mi universo, amiga y felicidad. Más que nada has sabido dar, amaneces mi despertar. Secretos los guardas también, mi aire, mi respiro, eres todo a la vez. Vida, te traigo un bolero, porque me has querido y te quiero. Hay tiempo y espacio, queda tanto por vivir. Sé que a veces cuesta entender que no siempre va todo bien.
Tocas fondo y vuelves a empezar. Hay que acomodarse a tu sabio vaivén.
Vida, te traigo un bolero, porque quiero.
Vida, eres mía y de nadie.
Vida y tiempo y espacio,
queda tanto por vivir. Querido y te quiero, vida, si nos vemos de nuevo, cantaré para ti, cantaré con desvelo.
Ay, vida, eres mi ay de nadie,
mi universo. Ya tenerte es mi suerte. Dime qué otra cosa te debo, que mi alma te llevó.
Y siempre te voy a amar.
E questa era una novità discografica dall'album Vida della cantante cubana Omara Portuondo, che in questo brano, Bolero a la Vida, è accompagnata dalla voce della guatemalteca Gaby Moreno. Come vi anticipavo poco fa, per la mostra della settimana ci rechiamo adesso a Vevey insieme a Lou Lepori, che ha visitato al Museo Jenisch il nuovo allestimento dedicato al disegno antico e moderno. Il museo possiede infatti un prezioso fondo di opere che spaziano da Guercino a Tiepolo e che negli ultimi anni si è arricchito ulteriormente grazie al deposito di una collezione privata. Insieme a Pamela Gerda, che con Emmanuel Neukom ha curato l'allestimento, Lou Lepori ci accompagna alla scoperta di questi tesori e delle peculiarità del Museo Jenisch, dove la mostra, ricordo, resta aperta fino al 14 aprile.
Le musée Jenisch est une institution spécialisée dans les œuvres sur papier. Nous mettons dans le cadre de l'exposition Disegni une.
Il museo Jenisch di Vevey è specializzato nelle opere su carta, stampe e disegni. Con questa nuova esposizione intitolata Disegno Disegni abbiamo deciso di mettere in dialogo una collezione particolare con i nostri ricchissimi fondi, presenti nel museo fin dalla sua fondazione nel 1897. Festeggiamo quest'anno i 20 anni dell'arrivo di questa collezione che continua ad arricchirsi ed è incentrata soprattutto sul disegno italiano.
E qui s'est progressivement constitué autour d'un noyau dur qui célèbre l'Italie et le dessin italien essentiellement. Dès ses premières années d'esistence au début du XXe siècle, le musée Jenisch accueille des cours de dessin.
Fin dai primi anni del Novecento, il nostro museo ha organizzato corsi di disegno e le collezioni sono state utilizzate come fonte di copia dal vero. Penso in particolare a una Madonna di Bartolomeo Pinelli, spesso utilizzata a fini pedagogici. L'arte del disegno è qui concepita anche nella sua valenza di insegnamento tecnico. Le collezioni poi sono cresciute a dismisura nel corso del nuovo secolo, in particolare con il cospicuo dono di René de Serenville nel 1968. Serenville, giustamente, era un fervente ammiratore del disegno italiano e ci ha lasciato varie centinaia di pezzi unici di Tiepolo, Canaletto o della famiglia Caracci.
Collezionneur de dessin italien où dans ce contexte il a acquis des pièces de Tiepolo, Canaletto et de tous les grands artistes Caracci aussi, les grands artistes importants de l'art italien. Nous avons souhaité dans cette exposition montrer au public les coulisses d'un projet de ce type, un projet de recherche combiné évidemment à une publication et
ma la nostra esposizione intende mostrare anche in retroscena il lavoro scientifico che ha portato alla pubblicazione di un importante catalogo. Abbiamo voluto che il pubblico fosse edotto anche delle numerose sfide che riguardano la collezione e lo studio dei disegni antichi. La carta, supporto fragile per eccellenza, ha dovuto attraversare i secoli e talvolta ci troviamo confrontati con opere pesantemente danneggiate e fragili. Un disegno meraviglioso del veronese Alessandro Turchi, detto l'Orbetto, ci è giunto bucherellato perché la carta è stata attaccata dalle tarme. Senza interventi restaurativi, di quest'opera si presenta oggi al nostro sguardo in modo ben diverso dall'intenzione dell'artista. Un altro tema, per così dire scottante, che vogliamo sollevare nella nostra esposizione è quello delle attribuzioni. Esponiamo disegni che nel corso del tempo, in base a studi storici e analitici, hanno cambiato autore. A volte mancano le fonti documentarie e la paternità delle singole opere non è facile da attribuire. Ma è anche il caso dei contenuti delle opere. Nonostante le analisi minuziose, i confronti iconologici, non sempre è facile capire quale sia il soggetto o il tema evocato, anche a causa della grande distanza temporale e culturale. Si tratta di vere e proprie sfide che ci hanno appassionato nella concezione del progetto espositivo.
Liens à partir de l'iconographie représentée, mais nous ne parvenons pas à ce stade encore à identifier précisément ce que l'artiste a voulu mettre en évidence. Donc des défis de ce type qui nous ont beaucoup occupés dans le cadre de ce projet. Plusieurs dynasties d'artistes donc ont développé des ateliers prolifiques qui ont marqué la postérité. Il en est notamment ainsi de la Casa Piola, de la famille Piola.
Numerose sono le dinastie d'artisti, le famiglie che hanno creato vere e proprie botteghe in cui varie generazioni si succedevano. Nella mostra mettiamo in primo piano la Casa Piola, celebre famiglia di artisti genovesi in cui padri, figli, generi, cugini collaborano alla realizzazione, a volte a più mani, dei disegni. Possiamo citare anche la famiglia Caracci nella Roma del 600, per cui la questione delle attribuzioni è determinante. Penso ad alcuni fogli attribuiti inizialmente ad Annibale Caracci, che lavorava in bottega col cugino Ludovico, con il fratello Agostino e il figlio Antonio, ma anche con altri collaboratori come Pietro Faccini o Giacomo Cavedone, a cui oggi sono attribuiti certi disegni e che erano molto attivi nella bottega dei Caracci.
Esempio o di Giacomo Cavedone, di personalità che ont été très actives dans les ateliers de Caracci. L'exposition met en évidence les différentes fonction e les usages du dessin.
Un altro punto forte dell'esposizione è l'analisi delle funzioni, degli scopi del disegno. Spesso, infatti, le singole realizzazioni sono schizzi o disegni preparatori che lavorano con grande precisione su progetti di affreschi oppure di architetture. Ma non bisogna dimenticare che il disegno ha anche una sua valenza autonoma. Mostriamo, ad esempio, un grande disegno di Felice Gianni realizzato a partire da un modello di Raffaello Sanzio, che ha un suo statuto autonomo di opera raffinatissima. È importante mettere in evidenza l'uso e la funzione di questi disegni e la loro evoluzione nel corso dei secoli. Se vogliamo citare alcune figure tutelari, pensiamo a Leonardo da Vinci, per cui il disegno era uno strumento intellettuale scientifico, oppure a Michelangelo, che nel Rinascimento ha rivendicato la funzione del disegno, base comune di ogni arte e scienza. Si tratta dunque di una sorta di medium trasversale all'attività creativa più generale.
Le dessin è le socle commun a tous les arts et à toutes les sciences. Donc il avait cette ambition aussi à la Renaissance d'être l'outil commun de la création. Nous mettons en évidence dans une section de l'exposition la thématique des artistes voyageurs parce que
poi c'è il tema degli artisti viaggiatori legato a doppio filo al disegno. L'Italia è il centro pulsante della vita artistica europea. Gli artisti possono esportarsi, percorrere il mondo grazie a un genere più leggero come il disegno. Le corti europee danno lavoro a una schiera di artisti italiani dal Rinascimento in poi e nello stesso tempo tutti vengono in Italia per esercitare, imparare, affinare il proprio lavoro disegnato. C'è un costante spostamento delle frontiere geografiche, un movimento continuo. Per questo nell'esposizione mostriamo sia gli artisti italiani fuori d'Italia, sia gli artisti stranieri che vengono nel bel paese.
E des œuvres réalisées en Italie par des artistes issus d'autres pays voisins. Il faut noter que l'idée de l'Italie est en réalité assez complexe à appréhender puisque les frontières même entre
ma bisogna notare che l'idea stessa dell'Italia preunitaria è molto difficile da circoscrivere. Le frontiere continuano a muoversi, il paese è frazionato, le potenze straniere dominano una parte del territorio e anche i centri artistici maggiori si evolvono in questo contesto. Venezia, Roma, Bologna, Genova sono centri artistici distinti, le cui frontiere sono però permeabili.
Un centre artistique aux frontières toutefois très perméable. Pour saisir l'identité et la provenance des dessins, les analyses qu'il s'agit de mener répondent le plus souvent à une démarche progressive qui s'échelonne dans le temps. Et cette idée de dynamisme, de mouvement.
Per capire la complessità della storia del disegno, il lavoro scientifico mette in valore uno sviluppo diacronico, una storia di evoluzioni, influenze, una storia estremamente dinamica. Ma abbiamo voluto concludere la nostra esposizione con uno sguardo verso il futuro. L'ultima sala, infatti, è consacrata alle acquisizioni recenti del collezionista artista da cui è nato il nostro progetto. Durante il corso dell'esposizione ci riserviamo il diritto di cambiare le opere ai muri, perché una collezione di disegni non è un blocco monolitico, ma un mondo artistico sempre vivo, in movimento, in costante evoluzione, anche perché il collezionista continua in parallelo all'esposizione ad acquisire nuove opere.
E témoigne surtout de la collection comme d'une entité qui est vivante, dynamique, non figée et en permanente évolution, puisque le collectionneur poursuit en parallèle à l'exposition ses achats.
Un tuffo negli anni 60 con il sax di Charlie Ventura. Lo abbiamo ascoltato in My Kind of Town, da un album registrato nel 1968 con l'orchestra di Jackie Gleason. Ed ora è il momento di accogliere in studio gli ospiti di questa puntata dedicata all'editoria d'arte e alle strenne natalizie. Libri intesi come oggetti esteticamente preziosi che parlano d'arte e che a volte sono loro stessi oggetti d'arte. Libri che tornano in particolare in questo periodo festivo ad affollare gli scaffali di librerie e bookshop dei musei, proprio perché si prestano particolarmente bene a diventare regali natalizi. Un mercato, quello del libro d'arte, che ha sue apposite fiere. Dal 2013 a Zurigo, ad esempio, si svolge Volume, una manifestazione promossa da un piccolo gruppo di artisti che presenta il lavoro degli editori indipendenti di libri d'arte, che è cresciuta negli anni e la cui ultima edizione ha avuto luogo gli scorsi 18 e 19 novembre. A Bologna invece c'è il nuovissimo Books, che ha rilevato il testimone di Arte Libro e di FLAT, la fiera libro d'arte Torino, di cui si è tenuta la prima edizione lo scorso maggio. E ancora il teatrino di Palazzo Grassi a Venezia il mese scorso ha dedicato all'editoria e alle sue relazioni con l'arte contemporanea una mostra e alcune conferenze. Un progetto riunito sotto il titolo How to Put Art in a Book, che ha indagato come negli ultimi anni i mondi dell'arte e del design grafico si siano incrociati e influenzati. Di tutto questo vogliamo parlare oggi con i nostri ospiti, sfogliando idealmente con loro anche alcuni di questi volumi, perché magari chi ancora è in cerca di idee per qualche regalo natalizio possa trovare ispirazione. Inizio però presentandoveli. Sono con me Stefano Zuffi e Marco Riccomini. Buongiorno e benvenuti.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per questo invito.
Buongiorno a tutti.
Stefano Zuffi, storico dell'arte, scrittore, divulgatore, curatore di mostre, si occupa soprattutto di arte rinascimentale e il pubblico di Rete 2 lo conosce bene perché è un ospite quasi abituale dei nostri microfoni. Una fortuna, perché altrimenti citare i suoi circa 100 libri pubblicati in Italia e tradotti anche all'estero sarebbe davvero impresa impossibile. Mi limiterò a citare l'ultimo, il racconto dell'arte italiana da Bernini a Canova, uscito per Oepli Editore lo scorso marzo, e poi ancora un libro piccolo, almeno per le dimensioni, che è uscito a novembre di quest'anno per 24 ore cultura, in concomitanza con la mostra di Palazzo Reale Francisco Goya, Una vita per l'arte. Stefano, niente libro di Natale quest'anno?
Purtroppo no, però in fondo questo libercolo su Goya fa la sua funzione, ecco, diciamo così, di buon auspicio.
Allora, Marco Riccomini invece è un art advisor, ha lavorato a lungo per la casa d'aste Christie's, per la quale è stato head of department degli Old Masters, è a sua volta autore di diverse pubblicazioni, anche lui è stato già ospite a più riprese di Voci Dipinte, ma anche delle altre trasmissioni di approfondimento di Rete 2. Molti i suoi contributi specialistici su riviste, cataloghi di mostre, di musei, i viaggi d'arte sono una delle sue passioni, sua è la rubrica Il viaggiatore cortese che appare regolarmente sul Giornale dell'Arte. Ha anche collaborato con radio e televisione e ha scritto e interpretato il documentario I Carracci, La rivoluzione silenziosa, un documentario del 2019. Ai Carracci, inoltre, è dedicato il suo ultimo libro, I Carracci agli Uffizi, uscito proprio da pochissimo per Silvana Editore. Questa invece, Marco, direi che è già una prima strenna di Natale. Come si lega al documentario di qualche anno fa?
Parte dal documentario. Il direttore Eke Schmidt mi ha chiesto di tentare una ricognizione su tutto il materiale dei Carracci agli Uffizi, ossia di unire sia i disegni che i dipinti. È stata un'impresa che mi ha appassionato e che in un certo qual modo prende le mosse proprio dal documentario, perché nel documentario parlavano specialisti certamente di varie materie e quindi ho provato, diciamo così, a vestire i loro panni e a diventare un po' esperto di disegni e un po' esperto di dipinti, e la cosa mi ha appassionato moltissimo. Il materiale degli Uffizi è tra i più ricchi al mondo e Silvana Editoriale ha fatto un ottimo lavoro per la riproduzione molto fedele soprattutto dei disegni.
Ecco, devo dire che con queste prime parole già entriamo in qualche modo in argomento rispetto a come gli editori o gli istituti museali, no, si facciano promotori di iniziative che poi finiscono appunto sugli scaffali dei libri. Ma già a maggio, in occasione di un convegno sullo stato dell'editoria d'arte che si teneva al Salone del Libro di Torino, proprio il direttore generale di Silvana Editoriale, Michele Pizzi, Silvana Editoriale, lo ricordo, è uno dei principali editori d'arte, parlava di una netta ripresa dopo la pandemia. È anche la vostra percezione? Da chi vogliamo iniziare? Stefano Zuffi.
Assolutamente sì, è abbastanza impressionante, devo dire. Non me lo sarei mai aspettato, devo dire la verità. Non credevo proprio che avremmo vissuto questo secondo rinascimento, in un certo senso, del libro d'arte. La lunga pausa del Covid, insomma, della pandemia, aveva provocato un'interruzione, direi persino concettuale, di pensiero, di riflessione, di prospettive per il libro in generale e per il libro d'arte, il libro illustrato in modo particolare. Invece questo 2023 si sta consolidando come un anno di impressionante ripresa, ma anche di altissima qualità. Ecco, perché questa ripresa non è solo quantitativa o di progetti editoriali, ma anche di alcune realizzazioni di una qualità, vorrei dire artigianale persino, di straordinario livello e quasi commovente per la sua bellezza.
Si ha la sensazione, se posso inserirmi, che si sia tornati a concepire il libro come oggetto d'arte e quindi la cura di cui parlava Stefano relativa alla stampa, all'impaginazione, alla scelta delle copertine, è un'attenzione che si ha nei confronti del libro in quanto oggetto. Prima e ancora oltre il suo contenuto. Ossia, vogliamo avere tra le mani un bell'oggetto. Il libro diventa un oggetto bello da tenere, da esibire persino sui comodini di casa, diciamo così, e soprattutto da sfogliare. Magari il Covid ci è servito proprio a questo, ossia ci ha insegnato nelle lunghe ore nelle quali noi giravamo per i canali televisivi, invece a pazientare e a prenderci tempo e a tornare al piacere di sfogliare un libro. Però vogliamo che questa volta sia bello, e quindi gli editori stanno cercando di fare tutto quello che possono per tornare a costruire libri belli.
Ecco, con queste vostre parole avete già in qualche modo comunque provato ad azzardare, direi, qualche ipotesi, no, su quelle che possono essere le ragioni. Io vorrei mettere sul piatto un'altra considerazione, perché negli ultimi anni, da fornitori di prodotti editoriali, gli editori, le case editrici sono passate a diventare in qualche modo anche produttori o coproduttori di mostre in prima persona. E questo vale però in un certo senso anche al contrario. Se pensiamo, non so, ad esempio alla Biennale d'Arte di Venezia, è tornata a proporre prodotti editoriali anche al di là dei cataloghi delle biennali. Ecco, questa collaborazione tra settori diversi cosa comporta secondo voi?
Allora, anche in questo caso credo che si debba ripartire da questi 2 anni abbondanti di giro del mondo, chiamiamolo così, in cui il nostro mondo si è girato su se stesso. E anche il settore ampio della produzione, della promozione, dell'organizzazione, della curatela delle mostre d'arte ovviamente ha risentito di questa difficoltà o impossibilità di condividere degli spazi. E anche sotto questo aspetto stiamo assistendo ad un rilancio di questo settore che ha delle dimensioni, delle proporzioni importanti. Io vivo a Milano e faccio fatica a seguire tutte le mostre che si stanno proponendo nella mia città, una dopo l'altra e con una qualità altissima, decisamente importante. Ovviamente ciascuna di queste mostre nasce con un catalogo, ma tutti gli editori sempre e sistematicamente concepiscono l'occasione della mostra anche per pubblicare altri libri a corollario o diciamo in aggiunta al catalogo classico, diciamo così, della mostra. Catalogo classico che comunque va valorizzato in ragione della qualità delle mostre che si stanno svolgendo, ma intorno a questi cataloghi ci sono delle altre pubblicazioni, magari più piccole come dimensione, ma a volte molto raffinate, molto particolari, molto insolite anche nei tagli, nelle curiosità. Insomma, poi il problema è sempre quello di trovare qualche cosa di diverso. Non si tratta di fare delle selezioni da Wikipedia, ma di costruire delle narrazioni, ecco forse questo è il tema fondamentale, delle narrazioni di testo e di immagini inconsuete e attraenti.
Delle narrazioni di testo e immagini, Marco Riccomini, la volevo sollecitare proprio sulle narrazioni.
Certo, io sono reduce da un paio di anni di lavoro agli Uffizi per questo lavoro che ho appena svolto sui Carracci, e devo dire che l'esigenza del grande museo non è soltanto quella di produrre mostre una più bella dell'altra, ma è di accompagnare la narrazione della mostra con cataloghi che siano splendidamente illustrati. Quindi di offrire al visitatore questa esperienza sensoriale della mostra e al tempo stesso questa esperienza narrativa della mostra narrata attraverso il catalogo. Io sono ritornato poche ore fa da Firenze e ho visto questa mostra Divina Simulacra, ossia la raccolta delle più belle statue romane degli Uffizi, di Uffizi e Pitti, in un'unica stanza. Quindi lo stesso patrimonio del museo tradizionale, però che diventa d'improvviso, quasi per un colpo di magia, una cosa totalmente nuova, perché si allestiscono attorno alla Venere dei Medici, al gruppo dell'Arrotino, ai lottatori, con luci sapienti naturalmente, qualche pannello esplicativo, si costruisce una nuova narrazione, un nuovo racconto meravigliosamente illustrato poi dal catalogo che accompagna la mostra.
Avete parlato entrambi di cataloghi. C'è un'osservazione che è stata fatta proprio in margine al convegno di maggio a Torino, di cui parlavo poco fa, un'osservazione del condirettore generale di Schira, Alessandro Degnone, che sosteneva che i cataloghi sono in un certo senso diventati quelli che erano un tempo i grandi saggi, quelle che una volta erano le strenne pubblicate magari grazie all'aiuto generoso di uno sponsor istituzionale che finanziava questa operazione. Ecco, anche voi avete notato una diversa destinazione d'uso in qualche modo dei cataloghi, un loro allargarsi, un loro diventare qualcosa in più rispetto all'accompagnamento di un evento espositivo?
Per essere molto sincero direi di no. Cioè i cataloghi delle mostre sono ciò che sono sempre stati. La rappresentazione fisica è portatile, trasportabile di ciò che la mostra ha inteso narrare. Però prima Marco Riccomini ha usato un aggettivo molto 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 importante, cioè l'aggettivo sensoriale. Il libro sta risalendo la china, sta ritrovando una sua funzione anche proprio per questo aspetto. E devo dire che c'è un cambiamento nelle carte. Ecco, questo forse non è una cosa così immediatamente percepibile solo guardando i libri esposti in un bookshop o in una libreria, ma prendendoli in mano e sfogliandoli ci si rende conto di un peso diverso, di una grana diversa delle carte che vengono oggi utilizzate, che comunque consentono delle riproduzioni eccellenti. E quindi anche un po' al di là del contenuto, quindi dicevo, secondo me il catalogo delle mostre non ha cambiato concettualmente la sua funzione, ma forse ha cambiato la sua fisicità. Ecco, questo sì, e in questo senso Alessandro Degnoni credo abbia ragione, nel senso che diventa un libro bello, e anche qui riprendo volentieri le osservazioni fatte prima da Marco Riccomini a proposito della qualità estetica dell'oggetto libro, che passa attraverso la sua qualità visiva ma anche la sua qualità tattile, cosa che appunto su un tablet o su un PC noi non possiamo percepire.
È proprio così, ossia il libro che appaga gli occhi ma anche i polpastrelli, ossia sfogliare un libro con una bella grana, non dico un libro antico che è ancora più meraviglioso diciamo, ma un bel libro stampato con una carta porosa, giustamente porosa, con delle belle immagini, produce una sensazione tattile e anche, diciamo così, acustica. Il rumore delle pagine che si sfogliano di un bel libro con una bella carta, con una bella grana, è tutta un'altra cosa. E quindi io credo che gli editori di questo si siano resi conto ultimamente, ossia produrre libri che offrano più livelli di sensazioni, anche tattili quindi.
Allora, parlavamo di sensazioni, di tattilità, di percezione, di bellezza nell'accarezzare un libro. A me la prima cosa che viene in mente, una delle prime cose che viene in mente è quell'editore scomparso da qualche anno che di quella bellezza, di quella sensorialità aveva fatto una sua filosofia. Parlo di Franco Maria Ricci, che è tornato a FMR a pubblicare dei volumi, perché abbiamo promesso una serie di segnalazioni in qualche modo. Io tra le tante dirò fin da ora che non saremo ovviamente esaustivi, perché sarebbe impossibile farlo, e invito fin da ora chi ci ascolta invece ad andare magari a farsi consigliare da qualche bravo libraio di fiducia in aggiunta a quanto noi stiamo raccontando, o a sfogliare le riviste specializzate anche sul web in questo momento stanno proponendo un po' tutte, dal Giornale dell'Arte ad Archibun, e ne cito soltanto due, suggerimenti in questo senso. Però dicevo, parlavo di FMR perché in particolare c'è un volume che mi piace cominciare io, invece di chiedere a voi di cominciare a segnalare qualcosa, inizio segnalandolo io, ed è un volume che si intitola In nome del libro, la gloria delle biblioteche di qua e di là dal mare, e mi sembra particolarmente adatto ad aprire questa selezione proprio perché celebra, oltre all'oggetto libro, anche quella cattedrale che lo contiene, che sono le biblioteche, e da quelle di grandi dimensioni a quelle più piccole. E questo volume appunto propone una serie, una storia delle biblioteche del mondo, soprattutto portoghesi e dell'America del Sud in questo caso. Io volevo però farvi dire una cosa subito, in principio, proprio su questa rinascita di FMR, no? Che torna in fondo nelle librerie a riproporre dei volumi che hanno fatto di questa ricerca della bellezza la loro cifra distintiva.
È una buonissima notizia che però va proiettata su una notizia meno buona, che è la mancanza delle librerie. Purtroppo il settore proprio fisico delle librerie si è negli ultimi anni molto impoverito. È vero, in tutte le città, grandi o piccole, sopravvivono coraggiosamente e quasi eroicamente delle piccole librerie indipendenti, ma ormai il mercato è fatto o da poche grandi catene oppure dal mercato sul web, insomma, dagli acquisti a distanza. Ed è proprio questa distanza che ci priva di quella possibilità, di quella sinestesia, insomma, di quel contatto fisico con il libro, che invece è proprio nella chiave della sua ripresa. Detto ciò, certamente il fatto che ritornino i tipi di Franco Maria Ricci, questo meraviglioso carattere Bodoni, insomma, così classico, così nobile, questi formati giusti, adeguati, questa curiosità intelligente ma non capziosa o sfiziosa, ma invece molto appagante e che apre dei nuovi orizzonti. Beh, certamente è una ottima notizia che va, come dire, salutata con grande piacere, ma che secondo me dovrebbe essere anche appoggiata dalla possibilità di arrivare a questi libri, cosa che invece è sempre più distante, sempre più lontana.
I bookshop, che sono per me più attraenti, rimangono quelli dei musei. Io ogni qualvolta vado in un museo, visito un museo, passo gran parte del tempo verso la fine, quando passo quasi inevitabilmente attraverso il bookshop, e mi fermo a guardare che cosa offre il mondo dell'editoria d'arte. A quel punto posso anche decidere di comprarmelo online due giorni più tardi, quando sono a casa, così non ho il peso, diciamo così, di un volume fisicamente pesante e ingombrante. Ma quello è il modo in cui io scelgo le cose. E questo mi dà l'occasione anche di poterli sfogliare, di poterli vedere, di poterli soppesare con le mani, di poterli toccare, di poterli accarezzare, di capire se sono libri con i quali voglio stare in compagnia, che è tutto quello che l'assenza delle librerie, che ricordava Stefano, purtroppo ci ha privato. Quindi per fortuna rimangono, diciamo così, come baluardi i bookshop dei musei e delle mostre in generale, e quindi quella è per fortuna l'occasione per poterli vedere, per poterli scoprire, soprattutto perché molto spesso noi non sappiamo neppure che esistono.
Visto che ne stiamo parlando, visto che a qualcuno sarà già venuta la proverbiale acquolina in bocca pensando ai bookshop e immaginando Marco Riccomi che si addentra e si aggira tra uno scaffale e l'altro curiosando in quello che propongono, io vi suggerisco ora proprio di fornire a chi ci sta ascoltando almeno un paio di consigli a testa su libri che in questo Natale 2023 vi sembrano particolarmente degni di nota. Da chi vogliamo iniziare? Marco Riccomini.
Io metterei in testa un libro che mi è piaciuto moltissimo e che coniuga perfettamente il rapporto tra libro fisico ed estetica del libro, che è Interno Pompeiano. Interno Pompeiano è un libro stampato, direi magistralmente, da Five Continents, che pubblica libri molto belli in generale di arte africana in particolar modo. Questa volta hanno chiesto ad un fotografo italiano di fotografare Pompei. La proposta era venuta dall'allora direttore del parco archeologico di Pompei, che era rimasto, diciamo così, dell'idea di fare un grande libro fotografico di questo luogo unico al mondo. E poi che cosa è successo? È successo che tutto d'un tratto è arrivato il Covid. E quindi Luigi Spina, che è questo fotografo italiano molto bravo, che si è già distinto per esempio per un meraviglioso libro sui bronzi di Riace, si è ritrovato con la commessa di fare questo lavoro e il parco completamente deserto a sua disposizione. E quindi lui si è aggirato fotografando queste stanze in particolar modo, e questa è la ragione per cui si chiama Interno Pompeiano, totalmente prive di vita e silenziose. Ed è stato giudicato il più bel libro di Interiors del 2023, che sembra un paradosso naturalmente, parliamo di stanze di oltre 2000 anni fa, però sono stanze che, attraverso le fotografie di Spina, nelle quali noi vorremmo vivere, nelle quali noi vorremmo stare, passare delle giornate a sfogliare quel libro o un altro libro.
Allora, io devo confessare che, siccome vi avevo chiesto in anticipo di segnalarmi quali libri vi sarebbero piaciuti e voi avete fatto i compiti e me li avete segnalati, questo stesso libro è quello che mi ha segnalato anche Stefano Zuffi. E qui a questo punto gli chiedo a cosa ha colpito lui in Interno Pompeiano.
No, confermo, è esattamente così, ma è stato descritto magistralmente da Marco Riccomini e non ho assolutamente nulla da aggiungere se non la fascinazione di questi ambienti arcani, silenziosi, proprio in totale controtendenza rispetto a questo uso un po' strascicato, ecco, e sovrabbondante di alcuni luoghi dell'arte che ormai non riusciamo più a vedere se non congestionati di turisti. Questo vale per Pompei, per Venezia, per Firenze, ma perfino per la mia Milano. Io non riesco quasi più a camminare in certe strade o in galleria. E quindi vedere questi luoghi così fantastici, ma assolutamente silenziosamente deserti, è sorprendente e molto affascinante. Però, visto che appunto mi tocca anche scegliere un'alternativa, devo dire che curiosamente, forse neanche troppo curiosamente, vedi che poi alla fine le strade vanno a riallacciarsi, molti dei libri più belli di quest'anno parlano di interni, parlano di luoghi chiusi, di luoghi accoglienti. C'è per esempio un bellissimo libro di un altro grande fotografo che è Massimo Listri, che è proprio uno specialista di fotografia di interni, tra l'altro con delle tecniche di grandissima semplicità, cioè evitando filtri, effetti, luci particolari, ma proprio aspettando la luce naturale, la stagione giusta, che ha fotografato degli interni romani, interni di palazzi romani, si chiama appunto Dentro Roma, ed è un libro pubblicato dalla Fondazione Treccani, ed è un libro molto nobile di un grande specialista, perché devo dire Massimo Listri è anche inconfondibile, è diventato quasi un paradigma, un parametro di come si fotografano gli interni. E questo è un libro, diciamo, di omaggio fotografico dedicato allo splendore segreto delle camere o delle stanze o delle gallerie o dei saloni dei palazzi romani, sotto un altro versante meno appagante dal punto di vista fotografico, però più denso di riferimenti storici e culturali. È un libro pubblicato dalla casa editrice Oepli, che si intitola Dentro le case, ed è una serie di interni milanesi. È come una specie di collana che la Oepli sta portando avanti anno dopo anno, dedicato ai palazzi, alle case, alle residenze milanesi. Quindi, curiosamente, vedete, tra Pompei, Roma e Milano abbiamo tre libri, tutti e tre, dedicati agli interni. Peraltro, mi permetterei di segnalare anche un altro bellissimo libro che combina fotografia e quali fotografie e che belle fotografie e testi molto interessanti, che è Rinascimento adattivo. Questo è un libro dedicato all'architettura del 400 e del 500 in Italia, costruito in modo molto semplice, molto essenziale, scegliendo degli edifici celeberrimi, fotografandoli insolitamente a colori, e sottolineo questo aspetto perché di solito i libri di architettura più puri, più nobili, prediligono il bianco e nero. Invece queste sono delle splendide fotografie a colori, e secondo me è giustissimo perché i materiali hanno dei loro colori, e ciascuno di questi edifici è preso in considerazione, in esame, per una sua peculiare caratteristica, e ciascuno di questi edifici compone un frammento di un mosaico alla fine del quale forse avremo capito qualcosa di più del Rinascimento italiano.
Quindi Rinascimento adattivo, casa editrice Libria, e c'è un ultimo consiglio che mi intuisco da parte di Marco Riccomini.
In realtà volevo complimentarmi con Stefano per la scelta del libro Öpli, il cui sottotitolo è Milan Interiors 1928-1978. È un libro costruito in realtà con estrema semplicità, ossia hanno preso fotografie tratte dalle grandi riviste di arredo dal 1928 appunto al secondo dopoguerra, e degli interventi di interni dei più grandi architetti milanesi, scoprendo così quanto Milano sia stata innovativa, prima forse nel mondo degli interni, della decorazione d'interno. Sono tutte foto rigorosamente in bianco e nero, naturalmente, e fanno veramente venire voglia di vedere questi luoghi, molti dei quali naturalmente non esistono più. E anche qui sono tutte fotografie silenziose, ossia dove non c'è chiasso, dove non ci sono persone, dove non ci sono figure, dove si immagina semplicemente come debba essere un interno nel quale sia piacevole vivere, abitare e forse in questo momento rinchiudersi.
Bene, allora rinchiudiamoci allegramente però naturalmente per queste feste natalizie. Io vi ringrazio davvero di cuore per essere intervenuti a questa puntata di Voci Dipinte dedicata all'editoria d'arte. Grazie e a ritrovarci presto.
Grazie di cuore e molti auguri a tutti gli ascoltatori.
Grazie a tutti e auguri di buone feste.
Siamo quasi in conclusione, ma prima di salutarvi c'è ancora spazio per alcune segnalazioni. Una notizia di un ritrovamento archeologico per iniziare: a Roma, tra Foro Romano e Palatino, sono stati ritrovati i resti di una lussuosa dimora, con una sala per banchetti a forma di grotta e uno straordinario mosaico impreziosito con conchiglie, vetri e tessere blu egizio. I primi resti della lussuosa domus di età tardo-repubblicana erano emersi già nel 2018, ma è di pochi giorni fa l'eccezionale scoperta e prima pulitura del grande mosaico in stile rustico che risale agli ultimi decenni del secondo secolo a.C. e che conferma la datazione della domus. È stata comunicata nei giorni scorsi l'assegnazione del premio Käthe Kollwitz per il 2024, un premio prestigioso che prende il nome da colei che, anche se non è stata la prima, è universalmente riconosciuta come la capostipite dell'arte tedesca al femminile. Due anni dopo l'americana Nan Goldin, l'Academy der Künste di Berlino lo ha assegnato ancora una volta a un'artista fotografa, Candida Höfer. 80 anni, brandeburghese, come la Kollwitz, ospite di importanti collezioni internazionali, la Höfer ritrae nelle sue fotografie di grande formato spazi pubblici e semipubblici di importanti biblioteche storiche, di musei e di teatri d'opera. E proprio la sua capacità di usare le sue immagini per dirigere lo sguardo dello spettatore verso gli spazi culturali che ci circondano è stata indicata dalla giuria nelle motivazioni del premio, che, ricordo, è dotato di 12.000 euro ed è accompagnato dall'organizzazione di una mostra monografica che si terrà il prossimo settembre. Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione Masi, l'organo direttivo del Museo d'Arte della Svizzera Italiana di Lugano, ha nominato Henry Peter nuovo presidente. Peter, che entrerà in carica dal 1 gennaio 2024 e succederà a Carmen Gimenez, insegna all'Università di Ginevra dal 1988 e dirige il centro pluridisciplinare dedicato alla filantropia. Domani pomeriggio, 18 dicembre, tra le 15 e le 18, il Cinema Teatro Chiasso ospita il convegno Futuro e Futurismi, in collaborazione con il MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. E nell'ambito della mostra in corso al Max Museo di Chiasso, Fortunato De Pero e Gilbert Clavel, Futurismo uguale sperimentazione, Artopoli. E per finire segnaliamo l'apertura a Lugano di Unpublished Photo. La inaugurata lo scorso venerdì 15 dicembre nello spazio Maraini di Villa Malpensata, il MUSEC. La mostra è legata a un concorso internazionale indirizzato a fotografi tra i 18 e i 30 anni, invitati a presentare un portfolio di 10 immagini coerenti tra loro per stile e contenuto. La giuria internazionale, presieduta dal fotografo italiano Roberto Polillo, ha premiato i lavori di 4 giovani fotografi provenienti da Russia, Germania e Singapore e che toccano temi importanti come la memoria e la storia, l'identità e la rappresentazione, la contrapposizione fra essere vivente e automa. A Villa Malpensata sono esposte 24 stampe fotografiche di grande formato, 6 per ciascuno dei vincitori, mentre il catalogo, che accompagna la mostra, contiene tutte e 10 le fotografie presenti in ogni portfolio. E con questo siamo davvero giunti al termine. Nel salutarvi ancora un ringraziamento ai nostri ospiti di oggi, lo storico e divulgatore d'arte Stefano Zuffi e l'art advisor Marco Riccomini. Un ringraziamento anche al collega Lu Lepori che ci ha guidato alla scoperta di Disegno Disegni, la bella mostra del Museo Jenisch di Vevey con la sua curatrice Pamela Gerdà. Prima di salutarvi vi ricordo che durante le vacanze natalizie Voci Dipinte vi proporrà una selezione delle migliori puntate dell'anno e che tornerà poi insieme ad Emanuela Burgazzoli il 14 gennaio con una nuova puntata. Vi ricordo anche che al nostro indirizzo rsi.ch/vocidipinte trovate questa e tutte le puntate precedenti e che potete ascoltarci anche in podcast e sul Play RSI oppure sulle principali piattaforme. In sottofondo la tromba di Lee Morgan si sta preparando ad attaccare le sue prime note in The Sidewinder. Vi lascio in sua compagnia. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e l'augurio di splendide festività di fine anno.